questo bisogna aver visto mi ha fatto fare delle riflessioni personali, quindi inizio con due piccole riflessioni personali, perché nel mio piccolo ho visto le carceri quando avevo 30 anni per 2 giorni, e quei 2 giorni dentro una prigione con la porta della cella, che non può essere una stanza, perché la cella, le stanze si chiudono da dentro, le celle si chiudono da fuori, ed è una differenza sostanziale. 2 giorni in una cella e con le manette, i ferri e i polsi, devo dire che nel mio piccolo hanno inciso profondamente sulla mia vita, tanto che poi mi sono occupato di carcere, ho fatto altre cose, e probabilmente ci ho pensato davvero adesso, dopo che l'intervento di Corleone, probabilmente sono anche all'origine di questo approccio minimalista, se si vuol dire, se vuol passare questa, alle storie, come diceva l'altro giorno una persona, alle storie piccole che poi fanno la grande storia, perché avendo visto tu capisci che vedere è quello che ti cambia la vita, perché parlando di prigioni, se tu non sei stato per una sola volta dall'altra parte, fai difficoltà a capire quello che è successo. Questo gruppo di libri d'Allegasso ha cominciato ad andare lì, a Piazza, nel 2013, e con l'elenco di Veronelli, e ha rimesso sulle croci. Allora, quando ho visto questo elenco, ho visto queste croci, erano croci tolta quella di Gaetano Bresci, che poi probabilmente non è sepolta a Santo Stefano, erano croci di persone senza ignota, le cui storie nessuno conosceva. Ed erano i sepolti vivi di cui parlava Settembrini, erano persone che erano morte, abbandonate da tutti lì dentro. Allora da lì è cominciato, è scattato l'interesse per la storia di queste due isole, e sono andato a vedere le carte, le case di Santo Stefano, abbandonate fino a un certo punto in un cassonetto, in un container, nel carcere di Cassino, poi un po' lavorate dal personale del carcere, e lì, io che non sono uno storico, ma sono un giornalista, quindi ho sempre toccato le cose che mi accadevano, e quando mi capita, come mi capita in questi ultimi anni ogni tanto, di toccare cose che emergono dal passato, vi confesso che provo una certa emozione, quindi aprire questi fascicoli in cui c'erano le storie, perché il fascicolo di un detenuto è una cosa particolare, perché c'è la sua vita, cioè il carcere non si ha più personalità, quindi diceva sia dei numeri e tutto quello di cui tu hai bisogno, tutto quello di cui tu, quello che tu sei, i tuoi bisogni più intimi, la tua salute, la tua vita, è tutto scritto lì dentro. Quindi mi pare che in accenno di a un certo punto mi sono avvicinato a queste cartelline con i fogli, sapete, quelli in coppia, che si rovinano un po' toccandoli, con grande pudore, perché quando leggevo che uno aveva una certa malattia, che chiedeva il foglio per scrivere a casa. Quindi è una cosa abbastanza coinvolgente. Allora da lì ho ricostruito, pensavo di trovarle tutto. Il mio progetto era quello di fare una Spoon River del solo Santo Stefano, mettendo insieme 100 microstorie di 100 detenuti, però non ci sono tutti, non ci sono i fascicoli, non ci sono, cioè, o sono stati distrutti nella rivolta del 43, oppure non si sa dove sono, comunque non erano lì quelli che mi sono stati messi a disposizione. Allora ho ricostruito le storie più in profondità, ho trovato solo alcune storie, e su questo ho lavorato. Ho trovato Rocco Pugliese, la storia di questo comunista calabrese accusato di aver ucciso, un fascista, insomma, aveva ucciso, condannato all'ergastolo, condannato a 24 anni di carcere, e non ancora dal tribunale speciale, messo in prigione e poi di fatto ammazzato a botte con un denunciato Pertini in carcere. E ho vissuto ovviamente andando a Santo Stefano, ho vissuto a Ventotene. Allora, e poi ho letto le storie di Terracini, di Pertini, ho ricostruito le storie di chi era stato lì anche non condannato, e ho capito, penso di aver capito, comunque mi è sembrato di capire, il profondo nesso, la profonda connessione che c'è tra le due isole. E quindi, mentre se prima volevo fare una storia che riguardava soltanto il caso di Santo Stefano, ho capito che sarebbe stato un errore, perché Santo Stefano è una prigione come tante, è l'Alcatraz italiana, la Sinsin italiana, possiamo trovare tanti sinonimi e tanti paragoni, è stato un carcere terribile, come sono momenti terribili carceri, quando poi sono sulle isole fece una lunga inchiesta sulle carceri negli anni 80, ne ho viste tante, quindi carcere, non c'è un carcere bello. Santo Stefano aveva delle cose particolari, però ho capito che era impossibile, sarebbe stato sbagliato parlare solo di Santo Stefano, prima che Renzi dicesse, perché poi vengo a questa insinuazione, molto prima, perché alcuni personaggi che sono stati a Santo Stefano, e qua lo chiarisco così per Tini, per Raggini, eccetera, sono stati a Santo Stefano attraverso il percorso carcerario. Normalmente i politici sono stati condannati dai rimani speciali, sono stati a Santo Stefano per scontare il periodo iniziale di isolamento, che si chiama in un altro modo, di isolamento iniziale. Infatti stavano in una sezione a parte sotto. E dicevo, queste persone erano state prima lì e poi qua, e poi a Ventotene. E nelle cose che ho letto poi di Ventotene, si avverte una solidarietà e un legame forte di chi stava sull'isola con chi stava nel carcere. Tant'è vero che c'è una scena molto bella quando il 25 luglio, la mattina del 26, arriva la notizia del caduto del fascismo, ovviamente sono tutti contenti e felici, urla la libertà, però è libertà per i confinati, ma non è libertà per i detenuti. Allora i confinati fanno partire una barca, l'unica cosa che possono fare è far partire una barca per Santo Stefano con un po' di pasta, un po' di farina, un po' di viveri per i detenuti che sono a Santo Stefano. Quindi a questo punto mi sono, come si dice a Roma, mi sono allargato e ho capito che devo fare due storie. Da una parte c'erano le persone morte sull'isola che non volevano morire sull'isola e dall'altra ho cercato di, perché Ventotene mi metteva paura, perché guarda, chi ha studiato a fondo cioè, Ventotene ha una bibliografia sterminata, per un giornalista affrontarla diciamo, con gli strumenti del giornalista è molto complicato. Quindi all'inizio avevo il timore di avvicinarmi, lo dico con grande, grande sincerità, di avvicinarmi a una materia così complessa. Poi andando avanti leggendo, ho visto che c'erano persone di cui non ha mai parlato nessuno, o poche, nelle loro città. Persone che non volevano morire così nemmeno loro, perché sono morte prima, come diceva Antonella, prima di vedere le varie. Allora mi sono immerso nelle loro storie e ho capito, ho toccato, perché capire, pensiamo uno, a me, uno pensa di capire tutto leggendo un po' di recente, poi quando ti infili dentro le storie e cerchi di vederle da di dentro, a me capita di capire più a fondo, allora capisci quanto quella storia sia stata alta e importante, capisci quanto un antifascista di provincia, piuttosto che vuol dire, si chiama Perencin, persone normali finite a Ventotene o a Cuffino per 10 anni, per dei volantini, nel caso di Perencin comincia tutto con dei volantini, come persone di cui oggi ignoriamo il nome, di cui oggi gli 8-10 di cui parlo, io sinceramente prima di occuparmene non ne conoscevo il nome, alcuni sono un po' più noti, altri meno. La forza che avevano queste persone era straordinaria. Perché? Perché, come si diceva prima, erano persone che stavano a confino, chiuse in un'isola. È vero che Ventotene non era terribile, ma si era chiusi in un'isola, quindi si era privati della propria libertà di movimento. Era chiusi in un'isola per scelta propria, perché Marcello Guida, o chi per lui, Marcello Guida non chiamava Ventotene, diceva Tizio e Caio si comporta malissimo perché continua ad accompagnarsi con i peggiori personaggi dell'isola, tipo il professor Alessandro Pertini piuttosto che altri. Quindi dal comportamento quotidiano e dal non voler alzare il braccio destro, come è successo a tantissimi, dipendeva andare in prigione per punizione, perché se non si alzava il braccio destro all'appello, per un certo periodo si finiva in prigione, si veniva processati e condannati. Ma se il braccio destro per non tornare indietro con le proprie idee, si restava condannati a vita. Perché Marcello Guida? Dico Marcello Guida perché i politici erano concentrati a Ventotene negli anni della guerra. Quando finiva il confino, mi ricordo il caso di Mario Mauaz, ma almeno altri due o tre, ma al contrario, ma ce ne sono tanti, quando finiva la condanna per non la condanna, l'assegnazione al confino, perché è una misura amministrativa, diceva sì, è finito il confino, però il personaggio è pericoloso, che si accompagna al peggiore della zona e non ha ripensato, ne decido l'internamento, ne chiedo, ne propongo l'internamento fino alla fine della guerra. Questo potrà fare in base a una legge del 40. Quindi la forza d'animo di queste persone mi ha, come dire, e forse è questa che mi ha portato, non certo dal Presidente del Consiglio, ma forse l'essere immerso in queste storie che mi ha portato, e con la superficialità, se vuoi, del giornalista, comunque la rapidità a accentuare il ruolo di Ventotene. Però, rileggendo, l'avevo letto a suo tempo, rileggendo il quello che è scritto nel cosiddetto manifesto di Ventotene, e che è scritto, come è stato ricordato, quando l'Europa era nazista, era nazifascista, quando gli americani erano, eccetera, leggere quelle cose, da dove venissero, e immaginarsi, chiusi a Ventotene, a scrivere su fogliettini con una matitina di nascosto, far uscire, eccetera, concetti di quella portata, ci vuole una capacità intellettuale, una forza intellettuale, una forza d'animo, a mio avviso, straordinaria, e questo forse che mi ha portato, se vuoi sopravvalutare. Ventotene poi, se si vuole, non so se tu sei d'accordo, è stato un errore strategico del fascismo, cioè concentrare in un'isola, in uno spazio di non so quanti chilometri quadrati sono, ma sono poco, chi c'è stato lo sa bene, diciamo il Gotha, come si può dire, una parte della dirigenza antifascista italiana. Ha consentito di creare quella che chiamano anche tra di loro l'università dell'antifascismo, lo stato maggiore, creare lo stato maggiore dell'antifascismo e quindi preparare la futura classe politica dell'Italia Democratica. La cosa straordinaria che io non sapevo proprio che nel 42-43, facevano i corsi di preparazione militare, quindi che sono stati utili, anche usavano per fare lo scrivo, che sono lì, usavano il testo di un generale, di cui adesso mi sfugge il nome, che era un generale del Regio Esercito, che poi è stato un generale partigiano, cioè, quindi studiavano su un libro, e c'erano due ufficiali albanesi che avevano rifiutato di giurare fedeltà a Vittorio Emanuele III, che facevano istruttori militari, quindi probabilmente lì hanno imparato anche alcuni di loro a fare militare. Ecco, io non vorrei trattenervi oltre. Di guida, sì, forse hai ragione te, io. È tutto da curare. Sicuramente, diciamo, il suo percorso, io so, ho letto, ho visto che nel dopoguerra si è creato dei crediti, certo, però, non la, non la, però è emblematico, perché è l'Italia che non ha fatto i conti con se stessa, è l'Italia che è la continuità tra l'Italia fascista e l'Italia repubblicana. Quando tu leggi che sai che i prefetti, su 120 che erano nel dopoguerra, 110 venivano, erano i prefetti gli stessi che mandavano al confino, ma tutte bravissime persone, non sono fatti personali, però l'apparato è questo, e si capisce perfettamente, perché la funzione, diciamo, anticomunista dell'Italia dopoguerra era, insomma, fa parte della storia che conosciamo. Ecco, la cosa che vorrei dire, che non se ne è parlato, lo dico e chiudo, il mettere insieme Santo Stefano e Ventotene, e creare un'unica storia di, come questa, appunto, queste tante storie con la S minuscola che diventano una grande storia di sofferenza, di insegnamento di quello che proprio vuol dire l'ergastolo, l'insegnamento di quello che vuol dire cercare, volere la libertà e la democrazia, e si sta unendo adesso in un qualcosa che io spero vada avanti. Che è questo progetto che ha fatto partire la Presidente del Consiglio, che ha preso piede, e che è un progetto per fare su Santo Stefano, utilizzando e strutturando il vecchio carcere, un qualcosa che faccia diventare questo mini arcipelago un centro di studio, tutto ancora abbastanza. Ci sono dei progetti precisi, c'è un'associazione di cui faccio parte, di cui faccio presidente, e che saluto, Guido Garavoglia, per farlo diventare un centro di studio, di approfondimento per l'Europa, ma io dico anche per studiare cose che in Italia non mi pare che esista, il tutto in un centro apposito dove si possa da lì e ragionare di carcere e di segregazione. Sarebbe molto bello poterlo far lì, sarebbe molto bello mettere insieme queste cose, sarebbe molto bello che da queste piccole storie che si perdono nei secoli, non so, l'archivio si ferma nel 1890, oltre non ci sono carte, che si perdono nei secoli, possano servire a creare una grande storia che sia di supporto a un pezzo di nostro futuro. Io non mi intenderei oltre, vi ringrazio.